In questa ultima lezione tratteremo qual è l'opinione di Rosmini sul valore epistemologico, sulla concezione generale della scienza economica. Dopo aver visto lungo tutto questo corso le idee di Rosmini riguardo l'azione economica, in primo luogo, i principi che orientano la politica economica e sociale e le sue applicazioni pratiche nel settore dell'industria, del lavoro, della fiscalità, della previdenza sociale e del commercio estero, permettetemi di concludere con un ultimo aspetto della filosofia dell'economia di Rosmini, che è il suo approccio al problema dell'economia come scienza, non come realtà, vale a dire la sua dimensione epistemologica. Rosmini concentra il suo dibattito epistemologico sulla economia, sottolineando il problema della frammentazione e dell'eccesso di astrazione come il problema principale della scienza economica. Infatti è il problema generale di tutte le scienze, secondo Rosmini, le scienze moderne specialmente. In realtà, secondo lui, il danno fatto alla scienza e alla moralità dalla frammentazione della conoscenza è incredibile. In varie parti della sua opera, Rosmini distingue l'aspetto strettamente scientifico della scienza dal suo aspetto filosofico. Ci sono, secondo lui, due aspetti, uno generale, filosofico, e un altro più tecnico, più scientifico, strettamente parlando, in ogni scienza. Il primo aspetto si riferisce ai mezzi e si basa fondamentalmente su un metodo analitico. Il secondo aspetto, questo aspetto filosofico, si riferisce ai fini e il suo metodo è cui di sintesi. Per Rosmini, lo sviluppo dell'aspetto scientifico delle scienze, la loro alta specializzazione, è stato di enorme valore, ma come risultato di ciò, i fini e la visione sintetica dietro di loro, di questi mezzi, sono stati dimenticati. Rosmini ritiene che questo è proprio ciò che è accaduto alla scienza economica, che ha finito per limitare il suo fine a causa del metodo scientifico e di trascurare il suo aspetto sintetico o sapienziale. Questo sarebbe il cuore del problema epistemologico della scienza economica, il suo riduzionismo, la sua separazione della dimensione filosofica che ogni scienza, secondo il Roveretano, deve avere. Dal punto di vista scientifico, l'economia svolge un'astrazione della realtà e stabilisce come il suo fine lo studio sistematico di come è ottenuta la ricchezza. La sua formalità è quindi l'utilità economica. In questo senso, Rosmini accetta fino a un certo punto la necessità di distinguere l'economia dal resto delle scienze. Rosmini non nega l'autonomia scientifica dell'economia, in particolare la scienza morale. Secondo lui c'è una differenza tra la scienza economica e la scienza morale. Non sono le stesse cose. In tal modo, egli condivide la concezione dei fondatori della disciplina, come Adam Smith, che l'ha vista come uno studio con autonomia intrinseca, incentrato sulla ricchezza e i migliori modi di produzione e lo studio dei migliori modi di produzione, consumo e distribuzione di quella della ricchezza. E così la define Rosmini. Egli troppo, egli, dice Rosmini, è troppo necessario che una scienza tratti di un solo oggetto. Il metodo scientifico vuole che l'economia consideri la sola ricchezza. Verso diamo una definizione, sostiene Rosmini, di politica economica o dell'economia politica come la scienza che ha la ricchezza come il suo oggetto e insegna a acquisirne attraverso il metodo ottimale di produzione, distribuzione e consumo. In questo senso Rosmini condivide l'idea dell'autonomia scientifica dell'economia fondata dagli economisti classici, specialmente Adam Smith, Riccardo Malthus, John Stuart Mill. Tuttavia, come abbiamo già visto nella prima lezione al trattare la cultura economica di Rosmini, il Roveretano condivide con gli economisti civili italiani, in particolare con Romagnosi, l'ammirazione per la parte meccanica, come la chiama Romagnosi, o analitica della scuola di Adam Smith, e le sue critiche alla mancanza di una dimensione di sintesi dell'economia che sarebbe smembrata dal resto della filosofia sociale. Da un lato, la filosofia, la visione economica della scuola di Adam Smith è condivisa da Rosmini e Romagnosi per la sua ammirazione per la parte analitica, ma loro hanno anche una critica contro la mancanza di una dimensione più ricca di sintesi dell'economia, che sembra separata dal resto della filosofia sociale in alcuni di questi economisti classici. Secondo Rosmini, la scienza economica ha un difetto intrinseco proprio di ogni scienza speciale. Questo non è soltanto il problema della scienza economica, ma delle scienze moderne in generale, che sono scienze specializzate, che è quello di avere una considerazione astratta dei mezzi, in questo caso la ricchezza o la utilità, separati dai fini. Le cosiddette scienze politiche speciali, afferma Rosmini, tengono un ragionamento dei mezzi, considerandoli in separato l'uno dall'altro, ma non insegnano poi in qual maniera, ritiene Rosmini, si debbano adoperare a ciò che approttino l'effetto complessivo che si desidera. L'economista ci insegnerà ad accrescere le ricchezze private e pubbliche, ma le ricchezze non sono che un elemento della vera prosperità sociale. Ma questo eccesso di astrazione non è, secondo Rosmini, tanto un problema dell'economia come scienza, ma degli economisti, che hanno una mentalità utilitaristica e assolutizzano la loro scienza senza rendersi conto che i suoi principi e strumenti dovrebbero essere completati e resi flessibili con riferimento ai principi di altre scienze, alla complessità della realtà e alla prassi verso cui la scienza è a capo. Questo è il tema. Non è un problema della scienza da se stessa, ma è un problema del contesto in cui certi economisti, alcuni economisti, mettono la sua scienza, un contesto dove l'apparato epistemologico non è abbastanza flessibile per adattarsi alla relazione interdisciplinare con le altre scienze, alla realtà che deve costantemente essere vista in relazione ai principi astratti e alla prassi che alla fine è l'obiettivo finale della scienza economica. La visione puramente teorica, puramente astratta della scienza economica, l'ha divorziato, l'ha separato dalla prassi reale. Secondo Rosmini questo è un peccato molto importante di alcuni economisti moderni. Ma questo, il difetto, sostiene Rosmini, adunque non appartiene alla scienza, ma agli scienziati, i quali, assorbiti da questo unico oggetto, la ricchezza, a questo solo vogliono trarre il tutto dello Stato, vogliono che in questa uno tenda esclusivamente la intera società. In effetti, secondo Rosmini, quando gli economisti assolutizzano la dimensione astratta e analitica dell'economia, si dimenticano che entro l'economia gli aspetti materiali, morali e sociali sono strettamente collegati. Quando questa integrazione non si verifica, non solo sorgono gravi problemi morali e sociali. Rosmini dice: gli uomini possono essere viziosi e infelici anche nell'abbondanza delle ricchezze, ma anche quelli economici dal momento, quelli problemi economici, sorgono problemi economici dal momento che le ricchezze stesse possono distruggere se medesime. La mancanza di integrazione della scienza economica, la mancanza di includere altri aspetti diversi e non meramente strumentali, come quelli psicologici, morali e sociali, ha una conseguenza, questa mancanza, che è non soltanto una conseguenza a livello sociale, a livello morale, ma è una conseguenza anche a livello economico. Così Rosmini ritiene che sia necessario avere una visione integrale della questione economica, che implica certamente, in primo luogo, considerare quello che Rosmini chiama la produzione, la distribuzione e il consumo dei beni esterni, quello che Rosmini chiama il fattore materiale. Tuttavia ci sono altri due fattori chiavi, come quello che Rosmini chiama l'attività dello spirito umano, cioè i fattori morali e psicologici, che hanno una forte influenza sul fattore materiale e sono alla loro volta influenziati da essi. E anche un terzo fattore sarebbe il fattore istituzionale, ovvero quello che Rosmini chiama l'organismo sociale che influisce non meno sulla produzione, distribuzione e consumo dei beni esterni. In questo modo, il Roveretano critica tutti coloro che riducono la questione economica alla sola abbondanza di beni esterni, fattore materiale, o all'aumento dei comuni piaceri, o all'appagamento dell'spirito, fattore morale o psicologico, perché un altro errore può essere il psicologismo o il moralismo economico, o all'ordine sociale, fattore sociale o istituzionale. Non si può comprendere l'economia senza il fattore materiale e sopravvalutando il fattore o morale o il fattore sociale. È necessario capire che i tre fattori devono essere unitamente considerati. Questa visione comune o sintetica dell'economia rivendica Rosmini quando parla di dare quello che lui chiama una sapienza all'economia. È necessario dare una sapienza all'economia. Nel suo progetto globale di dare, questo si capisce, nel suo progetto globale di dare una sapienza alla scienza in generale. Di conseguenza, il Roveretano intende mettere l'aspetto sintetico filosofico dell'economia al culmine del suo analisi scientifico. E, pertanto, Rosmini sostiene, egli è dunque uopo che vi sia una scienza più elevata sopra la politica economica, una sapienza, la quale guidi la stessa economia e determini in qual modo e dentro quale limite la ricchezza materiale possa volgersi al vero bene umano. Pertanto è necessaria non solamente la dimensione analitica della scienza economica, ma anche una dimensione sintetica, che lui chiama una sapienza, che oriente, che guidi all'economia a livello dei fini. Così anche quando, secondo Rosmini, l'economia è metodologicamente concentrata sulla creazione di ricchezza, è anche vero che per raggiungere questo fine devono essere connessioni dell'economia con l'etica e con quelle scienze che Rosmini chiama eudemonologiche, o scienze della felicità. D'accordo a Rosmini, ci sono connessioni tra la scienza economica, la scienza morale e anche un gruppo di scienze che denomina scienze eudemonologica. Questa denominazione proviene dalla parola eudemonologia, che viene dalla parola greca che significa felicità. Eudemonia e logos, un studio della felicità. Tuttavia, c'è in questo ultimo anche un altro possibile eccesso in questa proposta di relazionare l'economia con l'etica e con l'eudemonologia o scienza della felicità. Questo possibile eccesso è rappresentato, secondo Rosmini, da alcuni dei sostenitori della teoria soggettiva del valore economico, quelli che dicono che valore economico non è soltanto un valore materiale, ma è un valore soggettivo, e ci sono fattori morali, fattori psicologici che hanno una influenza molto importante nel valore economico. Ma questi possono avere il rischio di ridurre la etica e l'economia a essere parti di quello che Rosmini chiama una sorta di grande scienza della felicità. Rosmini dà come un esempio di questa confusione la definizione di ricchezza economica di Melchiorre Gioia, l'economista del suo tempo, che dice che tutto ciò che può soddisfare un bisogno, procurarci un comodo o un piacere, è la ricchezza. Molto simile a quello dato da alcuni membri della più tardia scuola neoclassica di economia. Secondo Rosmini, questa definizione della ricchezza è un tipico esempio di confusione dell'economia con una scienza della felicità generale, che porta a una concezione invasiva dell'economia alle altre scienze. Quindi Rosmini sostiene, per clarificare questa possibile confusione tra scienza della felicità ed economia, quando si volesse parlare in economia di tutto ciò che è atto a soddisfare un bisogno o a procurare all'uomo un piacere, converrebbe in essa parlare di tutto, chiarire di chi si tratta questo tutto, perché l'economia non può trattare di tutto. Ella riuscirebbe una mescolanza confusa di idee svariate e distruggerebbe, assorbendoli in sé, tutti gli altri rami del sapere. Perciò Rosmini ritiene che la soluzione a questa confusione di origine utilitaristico, confusione tra la scienza della felicità e l'economia, l'identificazione dell'economia con una scienza della felicità in generale, questo oggi è un'opinione di alcuni economisti che vogliono spiegare molti fenomeni psicologici, umani, sociali dal punto di vista economico, e fare un'espansione di tipo imperialista dell'economia o della scienza economica a tutti gli altri campi della scienza e anche della vita umana. Perciò Rosmini ritiene che la soluzione a questa confusione utilitaristica si basa su una corretta distinzione e articolazione tra economia, eudemonologia ed etica. Per quello la posizione di Rosmini è una posizione complessa, perché secondo lui è necessaria un'articolazione tra l'economia, l'eudemonologia e l'etica, ma anche una distinzione per evitare questo paneconomicismo, questa visione dell'economia come la scienza universale, ma anche evitare la riduzione dell'economia a una scienza puramente materiale senza relazione con l'etica e con le scienze della felicità come la psicologia e altre. In realtà, secondo Rosmini, la scienza economica non è direttamente interessata nello studio della soddisfazione psicologica, dei bisogni spirituali o del dovere morale su cui in principio non si pronuncia. Il suo oggetto, il suo fine, non è studiare come si soddisfasse psicologica, morale o spiritualmente l'uomo. Quello no, non è il suo oggettivo. Questo sarebbe il compito specifico della scienza morale e della scienza eudemonologica generale. La scienza economica, secondo lui, è solo interessata in questioni morali e eudemonologiche fin tanto queste influenzano la creazione di ricchezza. Non è un interesse diretto che la scienza economica ha in queste questioni morali e psicologiche e sociali, ma un interesse indiretto, dal momento che questi fattori hanno una influenza sulla creazione di ricchezza. E per quello Rosmini dice lo seguente: se l'avaro è infelice, questo non toglie che egli possa insieme possedere molte ricchezze. Sono due questioni differenti, diverse. Sarà immorale la sua avidità, la moralità dell'avidità dell'avaro, o il suo esclusivo amore posto in un bene materiale come la ricchezza. Il moralista per questo, o può essere anche l'eudemonologista, mi si permetta di dire con una parola greca, dice Rosmini, il maestro dell'arte di essere felice, l'eudemonologista, questi, il moralista e l'eudemonologista, lo correggerà all'avaro. Ma davanti all'economista e l'avaro non è colpevole se no quando contempla la sua ricchezza giacente nei forzieri in luogo di farla fruttare e produrre altra ricchezza con l'ampliare i commerci, estendere le fabbriche e migliorare la coltura dei terreni. Dopo ciò, se l'economista trova ancora ragione infelice o immorale, che su ciò non pronuncia, ma sarà perché dalla infelicità sua, dalla infelicità dell'avaro, e dalla sua immoralità, nascono sempre anche delle conseguenze più o meno lontane che tornano in danno della stessa ricchezza. Pertanto l'idea di Rosmini, la distinzione epistemologica che fa Rosmini tra l'economia, l'etica e l'eudemonologia, si capisce nella distinzione che lui faccia tra l'oggetto o la intenzione di studio dell'economia, che è lo studio della ricchezza, ma che per questo studio ha bisogno anche di comprendere, di prendere in conto i fattori psicologici e fattori morali, ma non come gli oggettivi diretti del suo interesse, ma come fattori indiretti che hanno un'influenza sul suo fine, che è la crescita della ricchezza. Ma questo non è un economicismo, perché l'economicismo sarebbe l'idea di che la moralità e la psicologia si spiegano in base all'utilità, alla ricchezza. o che la ricchezza sarebbe un fenomeno esclusivamente materiale e pertanto non abbiamo bisogno della etica o dell'eudemonologia per capirla. In questo senso Rosmini distingue le tre campi epistemologiche e allo stesso tempo fa una coordinazione fra loro. Infatti, sebbene, secondo il Rosmini, è vero che l'economia non è la scienza della felicità né della virtù, tuttavia ha la forte certezza che, e cito qui Rosmini, un disordine in qualunque parte egli sia, nell'ordine delle cose umane, agisce e reagisce più o meno celeramente su tutte le altre parti dell'ordine medesimo. Tutto è connesso nell'universo. E non c'è né un atto contro la legge dell'onestà che non abbia una sanzione terribile quando è anche lontana nella stessa natura. La connessione di un ordine della realtà complesso mostra, è la ultima ragione della necessità della coordinazione tra le diverse scienze. Quindi, allo stesso tempo che Rosmini sottolinea l'importanza della distinzione tra l'economia e le questioni etiche e eudemonologiche, ritiene la loro influenza indiretta sulla formazione della ricchezza o del valore economico. La dottrina, sostiene Rosmini, la verità e la virtù sono certo più che la ricchezza materiale, ma non formano l'oggetto dell'economia, se non in quanto essi influiscono sulla ricchezza materiale o perché aiutano la produzione o perché si possono con quella attualmente commutare. Per propria natura quei beni appartengono ad altre scienze. Credo che Rosmini sia molto importante oggi per fermare questo movimento di espansionismo della scienza economica a altre scienze, senza cadere in una visione specialistica dell'economia che non ha una connessione con il mondo, una connessione interdisciplinare con il mondo delle altre scienze. Così, secondo Rosmini, gli economisti non possono costruire la loro scienza sulla base di una completa neutralità valorativa. Al contrario, come abbiamo visto lungo tutto questo corso sulla filosofia economica di Rosmini, essi devono tener conto dei valori morali, psicologici, giuridici, politici, sia a livello individuale sia a livello sociale. Questi valori svolgono certamente un ruolo indiretto e parziale e non sostituiscono in alcun modo l'aspetto tecnico della loro scienza, ma allo stesso tempo sono indispensabili per comprendere nella sua completa dimensione tutto il contenuto intrinseco dell'economia. E per finalizzare questa lezione, voglio citare questo passo di Rosmini dove li parla all'economista e dice: l'onestà, la virtuosa moderazione, la verità sono sempre utili alla felicità dell'uomo. Il dimostrare questo nelle sue particolarità è un argomento conveniente anche ad un savio economista, che non dimentica di essere un ente morale e che riconosce avervi anche nelle cose materiali, anche nella ricchezza, una sanzione alla legge, con la quale l'autore della natura gli impone di essere ordinato e virtuoso.